Due compagni hanno occupato la gru, quella di ristrutturazione della Scala nel pieno centro di Milano, in solidarietà con Alfredo, Juan e Ivan, in sciopero della fame contro il 41 bis. Fra pochissimo andremo ad ascoltarli ai microfoni Francesca
e Cecilia.
Sono tante le iniziative che in Italia si stanno vedendo in solidarietà, soprattutto con Alfredo, che ricordiamolo è in regime di 41 bis. Dal 5 di maggio ha iniziato il suo sciopero della fame dicendosi pronto a morire il 20 ottobre del 2022, piuttosto che stare all'interno di un regime che di fatto tortura e che aggiunge maggiore afflizione a quella che è la detenzione carceraria, che già è una privazione della libertà e annichilimento della persona insopportabile, a cui si aggiunge un peso, anzi molti pesi, che andremo magari nel corso di questa oretta in cui staremo insieme a vedere di che cosa si tratta, per chi ancora non lo sapesse, anche se con la protesta di Alfredo e molti e molte hanno approfondito il tema del 41 bis, cercando un po' anche di togliergli tutte le veline, di fatto proprio veline della costruzione dell'immaginario intorno alla galera, al carcere duro, per cercare di capire che cos'è questo regime carcerario. Ma vi lasciamo subito a un primo pezzo di oggi e andiamo a cercare di collegarci direttamente con la gru a Milano dai compagni.
Prima del pezzo ricordiamo anche i numeri per mettersi in contatto con noi, che sono il 346 667 3263 per SMS, cisti, Signal, WhatsApp e qualunque insomma strumento di comunicazione sul cellulare, e poi 011 249 5669 per chiamare invece in diretta. Quindi andiamo con il primo pezzo.
Sì, andiamo con gli Atari Teenage Riot e a fra pochissimo da sopra la gru milanese.
We'll be right back.
105.250 per chi si fosse collegato ora, questa è una diretta momentanea e volante vista l'occupazione da parte di due compagni della gru della Scala di Milano, con sotto un presidio solidale contro il 41 bis, contro tutte le galere, in solidarietà con Alfredo, Juan ed Ivan. Dovremmo essere in diretta con una compagna a diverse decine di metri d'altezza a questo punto sopra Milano. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti, mi sentite?
Sì, ti sentiamo, diciamo che la linea non è perfetta, anche perché effettivamente ti trovi sopra la gru, però si sente. Com'è la situazione in questo momento a Milano dopo questa iniziativa che sicuramente scuote la domenica milanese rispetto alla sua normalità di shopping, apparenze e vetrine? Diciamo che è un bel infrangersi di questa quotidianità, qualcuno che sale sopra la gru in pieno centro del capoluogo meneghino, che ricordiamo imbalsamato in tutti i suoi rituali, imporre in maniera così forte l'immagine del 41 bis, quasi uno sceno nel discorso pubblico italiano, ha un significato molto forte. Com'è la situazione in questo momento?
Allora, la situazione per noi è abbastanza tranquilla, come tu dicevi, siamo a qualche decina di metri d'altezza ormai da più di 4 ore. E appena siamo saliti sono sopraggiunti subito i vigili del fuoco, che hanno portato un'autoscala e hanno provato ad avvicinarsi per dirci che era pericoloso di scendere. Gli abbiamo fatto capire che non era il caso, che ce ne stavamo bene qui per gli affari nostri, che avevamo tutto quello che ci serviva, e da quel momento poi sono arrivate diverse volanti di polizia e anche un paio di camionette. Adesso la strada sotto di noi, che è Via Verdi, vicino alla centralissima Via Brera, proprio dietro la piazza Piazza della Scala, è stata chiusa dalle forze dell'ordine, quindi adesso qua sotto il passaggio è impedito. E niente, ci sembrava importante provare a fare questa iniziativa in solidarietà con Alfredo. Siamo molto contenti di essere riusciti a salire fin quassù, come appunto tu dicevi, il centro di Milano è il tempio della moda, dello shopping, del lusso, e sappiamo bene quanto alcuni discorsi non possano venire portati in questi posti ancora di più. E oggi, che è il 18° giorno che Alfredo è in sciopero della fame, abbiamo voluto provare a rompere questo muro di silenzio, questa normalità che continua imperterrita nonostante tutti gli stravolgimenti che stiamo vivendo. Abbiamo srotolato da questa gru un grosso striscione che dice 41 bis uguale tortura, con Alfredo, Juan e Ivan tutti e tutte libere. E pensiamo di rimanere qua ancora un bel po', e ci sono un gruppo di compagne e compagni in presidio in Piazza della Scala.
Insomma, per chi fosse a Milano e stesse ascoltando in questo momento i microfoni di Blackout, l'invito è sicuramente quello a raggiungervi là sotto, perché comunque il presidio è parecchio visibile, diciamo così, ma se diventa anche molto numeroso non sarebbe male. Infatti sono già spuntati i primi articoli di giornale che titolano rispetto alla clamorosa protesta degli anarchici, quindi effettivamente ha una sua interruzione. Una delle tante azioni che sono avvenute nell'ultimo mese in solidarietà con Alfredo, magari dopo ne leggeremo qualcuna, e vediamo di portare avanti questa giornata all'insegna della lotta. Voi siete in sicurezza comunque, tutto bene?
Noi siamo in sicurezza, sì, tutto bene.
E comunque questa azione che di questa mattina si inserisce in una appunto serie di cose che a Milano avete portato avanti nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto notizia qua a Torino appunto di iniziative di piazza e altro che avete fatto. Ti volevo anche chiedere per la tua percezione, insomma, qual è la risposta anche dalle persone che avete incontrato in strada su questa questione.
Allora, Milano, vabbè, innanzitutto vi ringrazio per l'appello, mi aggancio anch'io e come giustamente dicevate questa è un'iniziativa che si inserisce all'interno di una mobilitazione molto più ampia che sta prendendo vita in Italia e anche fuori. Qui a Milano sono comparse sui muri della città molte scritte e c'è stato un momento in cui sono state fatte le letture sul 41 bis tratte dal libro di De Feo nella centrale Porta Genova. E lo scorso martedì è stato interrotto un incontro al PAC, il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, all'interno di una mostra di orribile direi, che si intitolava Riscatti, per me si va fra la perduta gente, foto effettuate all'interno degli istituti penitenziari di Milano, Opera, San Vittore, l'istituto minorile Beccaria e Bollate, sia da detenuti che da agenti della polizia penitenziaria. L'altro giorno, una mostra che finisce oggi e che il 2 novembre vedeva, ospitava un talk, un dibattito, a cui partecipavano i direttori dei carceri di Bollate, di San Vittore e il garante dei detenuti di Milano, che aveva come tema quello della rieducazione, della funzione rieducativa del carcere. Ecco, siamo andati là per dirgli appunto che qual era secondo noi la funzione rieducativa che il carcere non aveva, a raccontargli di Alfredo e a ricordare appunto tutto quello che succede nelle galere milanesi e non solo ogni giorno. Purtroppo la città di Milano è una città abbastanza sterile, che viaggia sui binari molto veloci di consumo, di shopping, come dicevate voi, e sicuramente quello che facciamo un po' scuote l'immagine pulita che la città vorrebbe darsi, ma purtroppo non molte persone si dimostrano poi al nostro fianco. Detto ciò, questo
l'iniziativa di oggi sicuramente, come dire, ha un eco che va anche al di là, no? della città, e sicuramente è un gesto molto forte quello che avete fatto, e quindi diamo tutto il nostro supporto qua da Torino.
Sì, bisogna dire che è molto, prego. È molto, possiamo dire che dal punto di vista dell'organizzazione di questo mondo in questo momento storico diciamo che è molto molto difficile riuscire a muoversi per lottare come vorremmo, perché le strutture che purtroppo ci governano sono molto forti, siamo all'interno di congiunture di oppressione, tra cui anche quella della guerra, oltre a quelle che riguardano la normale organizzazione terribile di quella che è la popolazione per esempio italiana, la popolazione carceraria, tutti i sistemi oppressivi, almeno riuscire ad interrompere l'immaginario di questa festa è quello che si deve fare, laddove purtroppo bisogna riniziare a lottare con tutte le forze in questo mondo che di fatto sta diventando una galera a cielo aperto.
E mentre parlavi sentivamo anche una smegafonata da sotto, quindi cercheremo a breve di metterci in contatto anche con il presidio che si era adunato sotto la gru per sentire un po' la loro anche.
Certo, sicuramente, vabbè, ci sentiamo, ci parliamo, rimandate anche a loro i saluti dalla cima della gru e vi ringrazio molto per la possibilità che ci avete dato di fare questa diretta e per tutte le cose che avete detto. Non potrei essere più d'accordo con il fatto che è proprio un momento in cui l'aria si fa sempre più soffocante e quindi il momento in cui l'esigenza di lottare diventa urgenza, e a noi questo sembrava il minimo che potevamo fare per dare eco alla lotta di Alfredo, questi sono Michi Juan e Ivan, ai detenuti che si trovano rinchiusi in 41 bis o con l'ergastolo stativo o in un altro carcere di merda. Loro hanno deciso di metterci il corpo e la vita, e a noi sembrava giusto provare a metterci di mezzo in questo modo.
E noi dalla nostra ribadiamo che i microfoni di Radio Blackout restano aperti per qualunque aggiornamento, e quindi magari ci sentiremo più tardi.
Sì, ricordiamo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici che fra poco sentiremo il presidio sotto, ti facciamo un facciamo a entrambi voi a decine metri di altezza, in tutti i sensi, sopra quella mesta città, tutti i nostri incoraggiamenti e la nostra solidarietà, e ci aggiorniamo naturalmente.
Grazie mille, e rinnovo l'invito a chi si trovasse a Milano o chi non avesse niente da fare in questa domenica di novembre di venire a unirsi al presidio che per ora è in Piazza della Scala.
Perfetto.
Un abbraccio a tutte e tutti.
Ciao, forza. Ciao, ciao. Come abbiamo sentito la compagna in questo piccolo resoconto di quello che è successo da stamattina all'alba sul capoluogo milanese, e andremo a sentire appunto anche gli altri compagni. Adesso mettiamo un pezzo, continuiamo a sentirci Calibro 35 e poi andiamo a vedere che cosa sta succedendo sotto.
Sì, ricordiamo che stiamo parlando appunto dello sciopero della fame intrapreso da Alfredo, che si trova detenuto nel carcere di Sassari, dove c'è stata anche un'iniziativa la scorsa settimana, di cui manderemo un resoconto audio che è stato passato su Radio Cane. E c'è Juan che si trova detenuto nel carcere di Terni, e poi si è unito allo sciopero anche Ivan, che è detenuto, lo ricordiamo, in Francia nel carcere di Villepinte, nella zona diciamo vicino a Parigi.
Di andare a sentire i compagni sotto al presidio milanese, sotto alla gru occupata in Piazza della Scala, ricordiamo ancora per chi volesse andare in Piazza Verdi a Milano, proprio vicino al teatro più importante del capoluogo lombardo. Andiamo a leggerci, per chi ancora non lo sapesse, che cos'è il regime di 41 bis. Ricordiamo che è un regime particolare ad personam, un regime particolarmente afflittivo, nato negli anni 90, soprattutto in seguito alla spinta dell'antimafia, ma in piena continuità con quelle che sono state le riforme carcerarie di differenziazione dei vari circuiti dell'inferno carcerario, che nasce con la legge del 1975.
Allora andiamo a leggere degli estratti da questo opuscolo, inizio appunto la lettura dalla parte in cui si parla proprio di 41 bis. Il carcere speciale dell'articolo 90 era stato nella pratica attuato attraverso una serie di decreti ministeriali e circolari e non aveva quindi una sua dignità autonoma. così venne sostituito dall'articolo 41 bis della legge Gozzini e il trattamento duro comincia a essere ad personam, quindi individualizzato. Negli anni le modifiche al 41 bis sono state molte e tutte volte ad aggirare i problemi di incostituzionalità e di richiami dell'Unione Europea. La spinta a nuove regolamentazioni sempre più gravose per i detenuti veniva via via data dalla necessità di sconfiggere la mafia. Infatti la prima modifica fu nel 92, a seguito degli attentati in cui persero la vita i giudici antimafia Falcone e Borsellino. Da allora fu aggiunto un secondo comma al 41 bis, che consentiva al ministro della giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parte delle organizzazioni mafiose. Nel 2002, dopo gli attentati nei quali persero la vita Marco Biagi e Massimo D'Antona, venne estesa l'applicabilità del regime del 41 bis ai detenuti e ai condannati per reati con finalità di terrorismo ed eversione. Inoltre, il 41 bis divenne definitivo e non più temporaneo. Le sezioni del 41 bis sono sorvegliate dal gruppo operativo mobile IGOM, reparto specializzato della polizia penitenziaria direttamente alle dipendenze del capo del DAP. Il GOM fu istituito nel 97 e definito normativamente nel 99 con decreto ministeriale. Il 4 giugno del 2007 un ulteriore decreto ministeriale gli attribuì la qualifica di unità di livello dirigenziale. I compiti del GOM sono custodia e controllo dei detenuti ad altissimo indice di pericolosità, ovvero sottoposti al 41 bis, nonché di taluni detenuti collaboratori di giustizia. Intervengono per la gestione di situazioni ad alto rischio operativo in ambito penitenziario e per il ripristino dell'ordine e della sicurezza in occasione di rivolte carcerarie, nonché in situazioni di ordine pubblico e in collaborazione con altre forze dell'ordine. Effettuano scorte a magistrati minacciati dalla criminalità organizzata, traduzioni e piantonamenti. Il GOM svelò subito la sua indole e il suo compito. A novembre 1998 agenti del GOM entrarono nel carcere di Opera alla ricerca di telefonini nelle celle. Per cercarli meglio costrinsero un centinaio di detenuti a spogliarsi e a rimanere per oltre 4 ore al freddo nel cortile, mentre i secondini distruggevano tutto il contenuto nelle loro celle. Anche nei carceri di Parma, Secondigliano e Pavia si fecero ricordare per i pestaggi indiscriminati ai danni dei detenuti, ma la loro fama è diventata internazionale grazie ai pestaggi e alle torture nelle caserme di Bolzaneto durante il G8 di Genova 2001.
Cosa prevede di fatto il regime di 41 bis? In estrema sintesi elenchiamo alcune caratteristiche di questa detenzione particolare del regime di 41 bis, intanto partendo dal fatto che il ministro di Grazia e Giustizia decidere con decreto motivato l'assegnazione e la proroga del 41 bis per ogni detenuto sulla base delle richieste fatte dalle procure, dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ricordiamo infatti che dal 2015 l'antimafia e l'antiterrorismo sono collegate dalle organizzazioni di polizia centrale e dagli specializzati al contrasto della criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il detenuto può fare ricorso al magistrato di sorveglianza di Roma, che è l'unico competente in materia, a prescindere da dove sia effettivamente detenuto. Il 41 bis può essere deciso per i reati di cui l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, ovvero per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso con finalità di terrorismo, di eversione, delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù e in servitù, sfruttamento della prostituzione minorile, tratta delle persone, associazione a delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti, insomma un sacco di reati. Ma una volta istituito questo istituto, il 41 bis può all'occorrenza riguardare tutti i reati, tra cui anche l'associazione sovversiva con uno scopo di terrorismo, come appunto quella di cui alcuni compagni nel caso di Scriptamanent, ma anche molti altri compagni in Italia sono accusati. E il 41 bis prevede un colloquio al mese per un'ora con i familiari, con i conviventi, con il vetro divisorio, cioè solamente i parenti più prossimi prossimi, i colloqui anche con gli avvocati vengono separati da un vetro, i colloqui con i familiari, oltre che controllati, devono essere video registrati, poi il divieto di corrispondenza telefonica, ad eccezione di una chiamata al mese di 10 minuti ai familiari in alternativa al colloquio visivo, il divieto di corrispondenza e colloquio con altri detenuti, il controllo sulla anche la diciamo così, la censura sulla corrispondenza, l'assegnazione a istituti necessariamente distanti dalle regioni di provenienza per togliere qualunque possibilità di fare della solidarietà, anche se questo non è vero perché la solidarietà arriva anche nei posti più lontani, come sabato scorso nel caso del corteo che si è tenuto a Sassari, dove appunto è detenuto Alfredo al carcere di Bancali. Poi tutte le attività, dai colloqui ai corsi di istruzione, si svolgono interamente all'interno dell'istituto, limitatamente alla propria zona, senza possibilità di incontro con detenuti di altro livello. Poi c'è l'esclusione dei colloqui con gli altri operatori penitenziari, come assistenti, psicologi, eccetera, eccetera. E poi l'area può essere usufruita per al massimo 2 ore al giorno in gruppi di massimo 4 persone. Al detenuto in aggiunta è assegnata una cella singola e a questa deve essere distante dalle altre in modo da non poter comunicare nemmeno urlando. Inoltre la forte limitazione delle letture, dei libri e delle pubblicazioni, questo è ancora il fatto che qualche anno fa suscitò parecchie polemiche, il divieto di cucinare in cella, il divieto di acquisto di beni non cotti rispetto al sopravvitto e poi la limitazione degli oggetti che si possono tenere in cella. In pratica il regime di 41 bis assomiglia molto a una cella liscia di tipo psichiatrico, stiamo parlando quindi di una vera e propria afflizione data quasi in maniera religiosa a colui che deve pentirsi e essere punito di conseguenza all'interno di un'escatologia, quella dello Stato, che ha molto a che fare non solamente con la pena di tipo giuridico, così come si è abituata a leggerla nei libri o nelle carte tribunalizie, ma ha a che fare con una vera e propria vendetta da parte dello Stato.
E infatti dalle testimonianze di chi il 41 bis lo ha vissuto, lo vive sulla propria pelle, quello che traspare è di fatto una progressiva riduzione proprio del proprio mondo anche psichico, una riduzione della possibilità di pensare anche per il fatto di non avere alcun tipo di interazione né umana né attraverso appunto la lettura o la scrittura, e quindi è una forma di annichilimento totale, diciamo, dell'umano.
Totale, almeno questo negli obiettivi, poi si vede, come anche nel caso di Alfredo, che ognuno mette in campo quello che può, e anche lo sciopero della fame in un regime come quello di 41 bis diventa un'arma per esprimere la propria libertà, perché la libertà è qualcosa che nonostante tutte le loro prigioni non si spegne, come appunto ci sta dimostrando il compagno che è disposto a mettere in gioco la propria vita in questa lotta in cui il suo corpo diventa il campo di battaglia, l'ultimo campo di battaglia che ha, e abbiamo tutti il dovere appunto di essere solidale in questo affinché il 41 bis perlomeno non esista più, e cercare di trovare anche lo slancio per combattere questo terribile mondo in cui siamo gettati.
E infatti, a proposito di solidarietà, visto che prima si citava la questione della DNA, che è diventata DNAA, ovvero Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ricordiamo anche che c'è stato un presidio a Roma a fine settembre, dalla cui chiamata leggo un piccolo stralcio. I compagni che l'hanno indetto hanno scritto che l'Italia fa scuola a gestire le emergenze in termini di repressione. Al primo posto c'è la DNAA, la quale, fra le altre, ha il compito di esprimersi in merito all'opportunità di assegnare questo o quel detenuto ai regimi detentivi speciali, in primo luogo il 41 bis. L'antimafia, che dal 2015 appunto si occupa anche di terrorismo, esporta nell'ambito della repressione politica i metodi eccezionali ed emergenziali utilizzati contro la criminalità organizzata. Il 41 bis è una forma di tortura istituzionalizzata che, utilizzando le tecniche di deprivazione sensoriale, mira a produrre danni psichici e fisici a chi è sottoposto a questo regime al fine di produrre pentiti. Si tratta di uno strumento già utilizzato ai fini della repressione politica e applicato a detenuti e detenute appartenenti all'organizzazione comunista BRPCC.
Andiamo a sentirci un pezzo in attesa di metterci in collegamento col presidio sotto alla gru a Milano. Andiamo a sentirci Fats Orchestra con Nel nome del padre. Andiamo a sfumare perché, come preannunciato, dovremmo essere in diretta con una compagna che si trova al presidio in Piazza della Scala, sotto alla gru occupata dai due compagni, in solidarietà con Alfredo, Juan e gli altri che hanno deciso di seguirli in sciopero della fame contro il 41 bis. Ciao, ci senti?
Ciao, io vi sento, voi?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Com'è la situazione sotto alla gru in questo momento?
Allora, diciamo che in questo momento Milano si è svegliata, nel senso che qui nella zona centrale siamo praticamente accanto al Duomo e c'è un grande via vai di gente che passeggia per la città. In questo momento siamo appunto in presidio sotto alla gru praticamente e ci sono diversi interventi che si stanno susseguendo e volantinaggi. Abbiamo visto che un elevato numero di persone si sono fermate interessate e hanno anche chiesto informazioni su ciò che stava avvenendo e anche sulle motivazioni di questa occupazione.
Penso che sia molto utile un gesto del genere in continuità con le tante iniziative che si sono tenute in questo mese per cercare di togliere il velo di silenzio intorno soprattutto al regime di 41 bis, non solamente la situazione particolare di Alfredo, ma nel corso degli ultimi 30 anni, da quando questo regime carcerario è stato istituito, intorno ad esso si è costruito un discorso su quelle che è il nemico pubblico totale, quello del male intorno a questo regime carcerario, anche ricordavamo anche prima, introdotto da tutto il fare il discorso dell'antimafia, delle sue leggi speciali, dei suoi regimi speciali, e quindi iniziare a parlare chiaramente di 41 bis o continuare a farlo cogliendo questa occasione che Alfredo ci dà attraverso la sua lotta intorno alla sua detenzione, per parlare di questo regime atroce che è un istituto della legge italiana, che ricordavamo appunto essere istituito all'inizio degli anni 90. Penso che Milano si svegli così anche con una forte immagine rispetto alla sua normalità. Ricordiamo che Milano in questo momento è la punta del capitalismo italiano, del sistema di dominio e di produzione del discorso, di quello che si muove intorno a un'economia che non deve mai stare ferma, in cui gli individui sono preda all'interno di questi gironi danteschi del fare, del produrre, dell'immagine, del consumo, che nonostante la catastrofe in cui ci troviamo, una catastrofe che ci sta portando addirittura all'interno di un discorso di guerra atomica, interrompa un attimo questa normalità per sbattere di fronte all'immagine invece dell'oppressione che la popolazione, tutte le popolazioni subiscono, non solamente quella normale, quella del lavoro, dello sfruttamento, dei sistemi relazionali basati sull'acquisto, sui soldi, ma che ponga anche le sue punte più atroci, come quella appunto dei sistemi carcerari, di sistemi carcerari più atroci. Come si sta muovendo la polizia da quando vi ha trovato lì davanti? Com'è stata la reazione non appena siete arrivati, non appena sono arrivati loro?
Ma allora, inizialmente i primi ad essere arrivati sono stati i pompieri, che hanno tentato di convincere i compagni a scendere. Naturalmente questa proposta è stata rifiutata e successivamente appunto sono arrivati agenti della Digos e altre pattuglie che sono anche loro in presidio vicino appunto all'occupazione, vicino alla gru. Comunque il clima è molto tranquillo, noi siamo nelle vicinanze, siamo proprio attaccati ai nostri compagni e riusciamo anche a vedere bene quali possono essere le possibili mosse che la polizia porterà avanti. Per ora la situazione è molto tranquilla, si sta continuando con appunto degli interventi e anche delle letture che arrivano proprio da dentro dalle galere, e naturalmente appunto è anche soprattutto come dicevi tu, in una città come quella di Milano, una città che a noi piace molto descrivere come città terribile, una città appunto che si muove attraverso il profitto, attraverso uno sfruttamento evidente, no? Di alcune classi specifiche, una città sicuramente dove la pacificazione del conflitto è più che visibile, no? Quindi un momento del genere è stato un po' una rottura, no? All'interno dell'immaginario di questa città globale. E anche perché da parte nostra, lottando e vivendo in questa città, abbiamo visto come come è semplice, no? essere invisibili con le proprie proposte, modi diversi di vivere in questi luoghi della lotta, e abbiamo visto che questo modo, questa azione che abbiamo deciso di portare avanti oggi poteva essere un modo per spezzare quell'isolamento di cui appunto parliamo, un isolamento sempre più duro, sicuramente tra un fuori e un dentro che conosciamo bene. Sicuramente oggi crediamo che la lotta portata avanti da Alfredo e anche dagli altri compagni che si sono uniti a questo sciopero della fame sia un'occasione per poter appunto parlare di carcere, di 41 bis, e sciogliere un po' quella retorica che lo Stato continua a creare giorno dopo giorno in nome di una sicurezza per dei cittadini che sappiamo benissimo vengono scelti, e qualcuno rimarrà comunque sempre un soggetto, no, sacrificabile. Insomma, questi ultimi 2-3 anni ne sono state l'ennesima prova.
Sempre di più i soggetti sacrificabili, fino a prendere nella morsa dell'esclusione in realtà buona parte della popolazione. E dicevi bene, perché Milano è un'immagine piuttosto forte di questo mondo di sfruttamento, forse l'immagine più plastica che oggi si ha in Italia, perché se parliamo di 41 bis, parliamo di carcere, parliamo dell'essere internati all'interno appunto di gironi danteschi dello Stato, è perché effettivamente questa cosa permea in tutti i gradi della società, e cioè il fatto che il carcere sia il dispositivo e la colonna portante dell'esistente che siamo costretti a vivere. Milano è proprio questo laboratorio di invisibilizzazione dell'oppressione, dei tentativi di conflitto, questa ricerca costante di mettere sotto il tappeto le reali dinamiche di sfruttamento che avvengono rispetto alla popolazione più costretta ai margini, più costretta ai gradi più assurdi di oppressione, perché bisogna ricordare che il carcere è strettamente legato agli altri sistemi di sfruttamento che quotidianamente viviamo, e Milano in questo appunto un laboratorio.
Diciamo che giorno dopo giorno in questa città queste dinamiche, questi processi risultano sempre più evidenti e tangibili. Lo vediamo attraverso quella che è la cacciata dei poveri dai quartieri popolari in nome, no, di nuovi progetti che possano poi accogliere una determinata popolazione scelta dalla stessa città, dalle carceri, dai lavoratori, dagli studenti che vengono repressi, no, durante le proteste che vengono portate avanti. Insomma, queste forbici di esclusione, la forbici dell'esclusione diventa sempre più ampia, e quindi crediamo che oggi più che mai sia importante essere in strada e portare fuori quelle che sono i nostri discorsi.
Certo, anche perché non potranno sempre mettere sotto il tappeto tutto quello che stanno creando in termini di povertà non solamente umana ma anche materiale, di impoverimento di qualsiasi modalità di vita, o la guerra costante a chi cerca di organizzarsi. Questo è sicuramente, non potranno farlo a lungo, e la giornata come oggi mostra che alla fine in qualche maniera per uscire con del conflitto si deve cercare e si trova. Ricordiamo anche che c'è anche la manifestazione Nazionale a Milano, ce ne sono tante che si sono seguite l'anno scorso, ma a Milano è stato uno dei centri anche l'anno scorso rispetto al Green Pass, rispetto a quell'oppressione specifica che è stata un'esclusione attraverso un documento digitale,
no?
Esatto, un buon laboratorio, perché ricordiamo che l'anno scorso come a Torino ma a Milano per tante settimane proprio nelle piazze centrali, quelle dello shopping, dell'immagine, si sono tenute diverse manifestazioni, quello che ha fatto lo Stato è stato cercare di invisibilizzare completamente anche quello di conflitto, quindi oltre alle questioni specifiche che riguardano i compagni, che riguardano la loro oppressione specifica da parte dello Stato, bisogna anche dire che si inserisce all'interno di un parterre di ricerca costante, di messa in silenzio di tutti gli altri movimenti che cercano di muoversi contro l'organizzazione atroce che si sta dando. L'anno scorso si chiamava Green Pass, vedremo con il nuovo governo quali saranno le strategie già anticipate, per esempio dal decreto anti-rave, da tutta una serie di misure che il governo Meloni cercherà di mettere in campo. Ricordiamo un governo che ha la sua agenda blindata a livello internazionale, specie dal punto di vista economico, e che sicuramente cercherà di rivalersi attraverso la repressione di tutto ciò che cercherà di muoversi per resistere alla guerra del caro vita, dell'inflazione, della carcerazione di massa, della reprimenda che si fa nei confronti di tutti i movimenti, dei presidi, delle proteste, come giustamente dicevi. Vedremo, insomma, questo sarà un autunno in cui inizieranno a muoversi delle cose inaspettate, e bisogna appunto cercare di dare vita e ritmo a questi movimenti e cercare appunto di alzare la testa e non farsi schiacciare come vorrebbero e come per tanti anni hanno fatto. Ricordiamo che la situazione in cui siamo è una situazione atroce, di impossibilità quasi a riuscire a pensare come uscire da questa morsa. Il fatto di provarci, continuare a provarci, non può che essere l'unica strada, anche attraverso l'occupazione di una gru a decine di metri d'altezza rispetto a questa normalità asfissiante.
Direi.
Sì. E noi continueremo a seguire questa diretta per oggi. Dovrebbero esserci ancora delle trasmissioni che dovrebbero iniziare alle 11, ma naturalmente i microfoni di Radio Blackout saranno aperti a quello che succederà lì a Milano nelle prossime ore, per continuare a riverberare questa voce che si è alzata con un forte impatto simbolico sul capoluogo lombardo.
Sì, tanto noi rimarremo qua per diverse ore, quindi seguiranno sicuramente degli aggiornamenti e appunto daremo informazioni su come prosegue questa giornata.
Vediamo che c'è un messaggio, vediamo se qualche domanda per te. Ah no, niente, ci mandano gli articoli riguardo al 346-66-73-263. Ci stanno arrivando vari articoli riguardo a Milano che stanno uscendo ora sui quotidiani nazionali. E niente, ti salutiamo, magari ci sentiamo dopo attraverso la mia voce.
Sì, ci aggiorniamo magari più tardi.
Ok, perfetto.
Va bene, grazie.
Forza,
mille.
Ciao. Ciao, ciao.
Dai, ciao, ciao, ciao.
Sì, ricordavamo anche questa iniziativa che si terrà appunto a Milano, promossa dal coordinamento No Green Pass a fine novembre, non dimenticandoci del fatto che anche sulla questione vaccinale le carceri sono state dei luoghi di sperimentazione coatta, e insomma in questi ultimi due anni sicuramente all'interno di quelle mura sono state esperite delle forme forse di violenza che sono naturalmente note, ma che hanno avuto, come dire, come risposta anche qualcosa di molto forte. Ricordiamo le rivolte che ci sono state proprio a inizio pandemia, che sono state sicuramente un momento estremamente importante e che di cui non, come dire, non si sentiva l'eco a queste latitudini da molto molto tempo. E adesso, prima di, insomma, concludere questa ora di diretta da Milano, passiamo un podcast di 7 minuti da Sassari, dove si è tenuto un presidio, un corteo in solidarietà appunto con Alfredo e con Juan e Ivan in sciopero della fame, proprio a Sassari, dove Alfredo è detenuto.
Questo sabato per le vie di Sassari, del centro cittadino di Sassari, abbiamo portato un po' di voci, un po' di urla, anche ovviamente di rabbia rispetto alla carcerazione dei nostri compagni, in modo particolare nei confronti di Alfredo, che, insomma, come sappiamo è detenuto nella sezione 41 bis del carcere di Bancali, qui vicino Sassari. In risposta, in supporto, in solidarietà allo sciopero della fame che Alfredo ha iniziato e a cui hanno dato seguito anche altri compagni, abbiamo deciso di rincontrarci qui a Sassari con compagni e compagne, anche moltissime, devo dire, che sono venute da fuori. Rincontrarci perché in realtà la tappa di sabato è stata una seconda tappa, almeno per quanto riguarda qui il percorso da noi, perché ci eravamo già incontrati nelle vie del centro storico a giugno, dopo la notizia, insomma, del trasferimento di Alfredo. Avevamo deciso di fare un volantinaggio, un presidio itinerante per il centro storico della città. L'idea, appunto, di ritornare in piazza nasceva dalla necessità di dare voce a quella che è la lotta di Alfredo. Il corteo è stato composto, insomma, da un centinaio di compagni e di compagne, come dicevo, molte le presenze anche da fuori, che ci hanno dato anche una grande mano poi nella parte più organizzativa e logistica. Abbiamo attraversato un'altra parte della città, perché qualche mese fa ci eravamo concentrati nella zona del centro storico, questa volta invece siamo andati nella parte un po' più nuova e abbiamo portato diversi contributi. Ovviamente la questione dello sciopero della fame di Alfredo, la lotta, insomma, e i motivi che sono alla base per cui in modo particolare contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo, ma abbiamo portato avanti anche, come dire, abbiamo inserito questa lotta all'interno anche di una lettura un po' più ampia, se vogliamo. Sicuramente la cornice repressiva generale che negli ultimi anni si è caratterizzata per una serie di inasprimenti estremamente, come dire, visibili, sia nei confronti del movimento anarchico ma anche nei confronti di tutti i movimenti sociali che cercano di portare avanti un certo tipo di istanze. Una cornice quindi repressiva che secondo noi tende a atomizzare l'individuo, no? A colpirlo, ma soprattutto a isolarlo. E la condizione di Alfredo è, da questo punto di vista, esemplificativa, ma anche la condizione di Anna, ad esempio, che pur non essendo in 41 bis ma ristretta con le altre donne a Ribibbia, vive una condizione oggettiva di isolamento all'interno di quella sezione del carcere. E poi abbiamo inserito questa lotta all'interno anche di una cornice più territoriale, che è ovviamente il contesto della nostra isola, che purtroppo storicamente ricopre un ruolo, ahimè, importante all'interno della politica repressiva dello Stato italiano, perché da secoli la Sardegna è una sorta di colonia penale all'interno dello Stato italiano. Quindi la costruzione, per esempio, di Bancali si è inserita all'interno della costruzione di 4 nuovi istituti penitenziari, con l'ultimo piano carcere, tutte tra l'altro galere con sezioni speciali, quindi non soltanto il 41 bis ma anche le sezioni a est. Per cui, come dire, la giornata di sabato per noi è stata ovviamente sicuramente un motivo per portare la nostra solidarietà al percorso politico, alle azioni e al pensiero espresso da Anne e dai compagni che sono stati inquisiti con l'operazione Scritta Manent, una solidarietà specifica rispetto alla lotta che stanno portando avanti i compagni in sciopero della fame, e poi un modo per portare queste voci, oltre ovviamente le mura del carcere, all'interno di un contesto cittadino come quello di Sassari, che non è sicuramente abituato a cortei. L'ultimo era stato un po' di anni fa, corte antifascista, quindi non è una città in cui abitualmente si vedono un centinaio di persone sfilare e portare un certo tipo di contributi, soprattutto insomma far sì che quell'isolamento che si vuole creare da parte dello Stato non sia reale. Quindi, come sapete, insomma, sono anche tante altre le iniziative in solidarietà. Questa per noi era il nostro modo, insomma, di dare un contributo e continuare a darlo finché Alfredo non sarà fuori dal 41 bis. La cosa secondo me interessante è stata un po' un riconfermarsi, direi, di un atteggiamento molto, come dire, aperto e incuriosito da parte delle persone. L'avevamo già visto con grossa meraviglia a giugno, nel senso che quando avevamo fatto i presidi itineranti erano state moltissime le persone che si erano, non solo che avevano ascoltato, ma che si erano proprio avvicinate a chiedere i volantini, tra l'altro insomma su una tematica non facile, e anche rispetto a proprio le parole che avevamo portato. La scorsa volta ad esempio avevamo deciso di leggere un contributo di Alfredo che in cui spiegava ad esempio il perché dell'associazione contro Dinolfi, avevamo portato due estratti di due lettere di prigionieri che erano stati in 41 bis a Bancali. Quindi insomma avevamo portato anche dei contributi sicuramente non facili, diciamo così, da ascoltare. E la stessa cosa un po' è ricapitata sabato, nel senso che soprattutto nella seconda parte del corteo, perché nella prima parte purtroppo evidentemente avevano dato indicazioni di chiudere le attività perché erano tutti i negozi chiusi eccetera eccetera, però nella seconda parte c'erano ad esempio tantissimi ragazzi, soprattutto sulla parte finale, che si sono fermati ad ascoltare i discorsi che abbiamo fatto al megafono. Quindi devo dire che da quel punto di vista è stata molto incuriosita e anche posta un po' in ascolto l'attenzione delle persone, questa è la cosa positiva. Poi l'atteggiamento sbirresco a me interessa relativamente, ci hanno comunque, e noi ci siamo mossi insomma molto agilmente, siamo partiti da una piazza centrale, abbiamo girato un po' il centro cittadino, non abbiamo avuto particolari problemi, ma quello che ci interessava nell'obiettivo che ci eravamo dati nell'organizzazione di questa cosa era portare fuori le idee, le voci, le ragioni e le lotte di Alfredo e dei compagni che sono dentro, e penso che siamo riusciti, ecco.
Questo era un podcast che potete trovare sul sito di Radio Cane, in cui appunto si dava resoconto del corteo che si è tenuto a Sassari in solidarietà ad Alfredo, con alcune valutazioni insomma sulla situazione detentiva, e giustamente veniva ricordata anche la situazione di Anna detenuta a Rebibbia. E come dicevamo prima, l'iniziativa di oggi a Milano con lo striscione appeso alla gru della scala si inserisce inserisce in realtà in una mobilitazione più generale che sta coinvolgendo varie città e vari luoghi, e ne ricordiamo qualche iniziativa che si è tenuta in questi giorni. C'è stato un corteo spontaneo per Alfredo a Spoleto il 1 novembre. A margine dei previsti presidi che si sono tenuti fuori dalle carceri di Terni e Spoleto, una parte dei compagni intervenuti si è mossa in corteo per le vie di Spoleto. Visto l'ingente dispiegamento di forze presenti nell'acropoli del centro storico cittadino, a tutela della felice prosecuzione della festività per i turisti, il corteo si è mosso per le vie della parte bassa della città vecchia, scandendo slogan contro il 41 bis, la repressione, la guerra, a sostegno dell'azione rivoluzionaria, a supporto di Alfredo Cospito in sciopero della fame, degli anarchici Juan e Ivan che si sono uniti nella sua battaglia e dei prigionieri comunisti in 41 bis, distribuendo diversi volantini. Il corteo ha dapprima sorpreso le forze dell'ordine, che hanno impiegato una mezz'ora a schierare la celere, che dopo circa un'altra mezz'ora ha imposto lo scioglimento. Le compagne e i compagni sono rimasti compatti sulle loro posizioni nonostante qualche tentativo di intimidazione e tanto paternalismo. Siamo rimasti ancora un po' insieme a tutela reciproca e alla fine gli sbirri se ne sono andati alla spicciolata. E ancora uno striscione attaccato al ponte della sanità in solidarietà ai prigionieri anarchici in sciopero della fame contro l'ergastolo, contro il 41 bis, fuoco alle galere. Sulla cima del Corno alle Scale, a 1945 metri di altitudine, è stato appeso uno striscione: chi ama l'aria aperta pensi a chi lotta in carcere per averla, con Alfredo Cospito in sciopero della fame contro il 41 bis. A Bologna si è tenuto un presidio sotto le due torri e un corteo nelle vie del centro. Sotto lo striscione affisso dal comune di Bologna per Patrick Zacchi sono stati lasciati due striscioni in solidarietà ad Alfredo e a tutti i prigionieri, a sfregio di una democrazia ipocrita che guarda oltre mare gridando alla tortura quando essa stessa legittima la tortura nelle patrie galere. Con Alfredo, Juan e Ivan in sciopero della fame. Chiudere il 41 bis fuori tutti dalle galere. E ricordiamo anche che si terrà proprio questo sabato a Roma una manifestazione, insomma una chiamata per chiudere il 41 bis, liberi tutti, libere tutte, fuori Alfredo dal 41 bis. Manifestazione a Roma il 12 novembre alle 3, insomma la chiamata è per trovarsi in piazza Gioacchino Belli a Roma appunto questo sabato.
Soldi con gli affari, in caserma sì ci siamo stati, 7 tocchi sotto 7 armati, tutti di Gucci fra felpe ed Armani, case popolari gli stessi reati, cresciuti bugiardi tra questi palazzi, sequestri di armi poi scazzi, evasione maxi, rapina in taxi, roba da matti, cartelli di spaccio, squadre da calcio, ti ho dato la mano, ti sei preso il braccio, tu scendi in campo, infame del cazzo, la vita ti spacca. Tu non dire basta, soldi per la mamma, voglio tutta la banca, la vita ti spacca, tu non dire basta, calcio destro in faccia, voglio tutta la banca, mio fratello che sconta la pena, basta controlli in casa la sera, la mamma a casa che prega, qua si vende, si compra, si pesa, si compra, si sentono bene, senza le sirene, fai ciò che conviene, puta, ciò che mi spetta mi tiene, puta, non voglio finire in catene. I miei fratelli ammanettati, tatuati da soli sul braccio. Mio fratello mi manca, gli manco le borse, le squalole, tutte da calcio. Sono 5 al grammo, non vedo, non sento, non parlo. Se ci faccio un guadagno, ruba la merce, poi fatti il bagaglio. La vita ti spacca, tu non dire basta. Soldi per la mamma, voglio tutta la banca. La vita ti spacca, tu non
dire basta. Calcio destro in faccia, vuole tutta la banca. Hisham Qawda, vita storta, fra voglio il milione, aspetto la svolta. Lo faccio per te, senza vergogna. L'unico amore davvero che conta, i volti nascosti, barriera racconta. Lascerò la zona, la valigia pronta. Figli senza madri, maleducati, c'è ancora speranza, tu non preoccuparti. Inshallah saremo più ricchi degli altri.
Miei fratelli amanti.
Figli senza madri, maleducati, c'è ancora speranza, tu non preoccuparti. Inshallah saremo più ricchi degli altri.
Tu mica li vedi, parlano in codici, pana nascosta tra i piedi. Fra mani di forbici, busta dentro le pareti. Yeah. Tu mica li vedi, si muovono svelti, mica li vedi. In fissa coi love fra le scarpe nuove, tu baciami i piedi. Yeah.
E da questi microfoni andremo avanti ancora un pochino, leggendo appunto quella che è la storia della riforma carceraria, non solamente quindi quello che è successo intorno agli anni 90 e all'istituzione di istituti come il 41 bis, ma quello che è successo soprattutto dal 1975, quando la conflittualità sociale, quello che avveniva nelle strade, il cosiddetto assalto al cielo all'interno di una guerra, di una guerra civile vera e propria, oltre che di una guerra sociale verso l'alto, ha portato lo Stato a guardare quelle che erano le sue strutture detentive e a riformarle, perché anche quello che succedeva all'interno delle mura di detenzione, tra cui le varie rivolte che ci sono state con l'organizzazione di tutti i reclusi, sia delle carceri maschili sia di quelle femminili, ha fatto ripensare lo Stato quelli che erano i suoi spazi di reclusione all'interno di una riforma che detterà il passo di una carcerazione completamente diversa rispetto a quella che si aveva prima. Quindi se fino al 1975 abbiamo comunque dei bracci o delle circuiti detentivi in cui i detenuti si potevano parlare, potevano comunque organizzarsi, hanno dato vita a una conflittualità specifica unita al fuori di quello che si stava muovendo all'interno della guerra sociale contro lo Stato degli anni 70, dal 1975 in poi iniziano quelli che sono i circuiti e regimi differenziali, oltre che i permessi premio e la differenziazione di fatto di quelli che sono i detenuti, oltre che il fatto che non potessero stare più tutti insieme come un tempo, e abbiamo anche l'istituzione di nuove carceri, delle carceri speciali. Andiamo un po' a vedere appunto quell'anno come uno spartiacque che detta l'inizio della controffensiva dello Stato, che parte anche dalle carceri.
E prima di addentrarci appunto nella storia della differenziazione carceraria, ricollegandomi un po' a quello che cercavo di dire prima su quanto avvenuto nelle carceri italiane negli ultimi due anni, da il fatto di essere lasciati morire dentro nei primi mesi, insomma, della pandemia, a poi invece la questione della sperimentazione vaccinale anche su persone private appunto della propria libertà. Leggo da questo piccolo opuscolo che si trova sul rovescio.info due righe che dicono: ancora una volta il regime del 41 bis ha svolto la sua funzione di punta di diamante dell'intero sistema carcerario. Dopo le rivolte indimenticabili nelle carceri italiane di marzo 2020, scoppiate al momento dell'interruzione dei colloqui, ecco che quattro scarcerazioni di famosi detenuti in 41 bis, 223 in totale, di cui 3 dal 41 bis e 220 dalla S, secondo la relazione del ministro alla Commissione Giustizia del Senato del 30 settembre, con accuse di appartenenza a clan mafiosi, hanno scatenato le solite bagarre da parte dei contendenti le poltrone del potere. Così le considerazioni che anche i sinceri democratici esprimevano sulle condizioni estreme e inumane dei detenuti si sono silenziate. Non più una parola sulle cause delle rivolte, sulle morti che si dice causate dall'assalto ai medicinali. In carcere si deve stare nei modi e nei tempi decisi, senza protestare, senza soprattutto rivoltarsi. E basta, chiuso il discorso sul sovraffollamento, sulla menzogna dello scopo rieducativo della reclusione, senza alcuna pretesa di trattamento che non sia quello che conosciamo, fatto di sopprusi, di pestaggi, di assenza di cura sanitaria e via del passo che sappiamo. Intanto cambio della guardia alla direzione del DAP e incremento impressionante delle funzioni dei GOM.
Parlavamo della riforma del 75 come uno spartiacque all'interno di quello che è il contropasso offensivo da parte dello Stato, la conflittualità che si è espressa dalla fine degli anni 60 e forse ha raggiunto il suo picco nel 72, non solamente nelle piazze, nelle fabbriche, nelle campagne al sud Italia, nelle varie organizzazioni che si sono date di lotta contro lo Stato, che fosse quello che portava all'interno della fabbrica davanti a una catena di montaggio, che fosse quello che costringeva all'interno delle grandi città del nord in grossi edifici alveare nelle periferie grigie di Milano, di Torino, di Genova, che fosse appunto quello della testa china di un nuovo modo di vivere moderno a cui si doveva in qualche modo sottomettere. Ecco che lo Stato inizia a riorganizzarsi rispetto a questa conflittualità, contro a questo stile di vita che veniva piano piano importato all'interno della vita di tutti e di tutte. Ecco che lo Stato riorganizza anche il carcere. Con la riforma del 1975 nascono infatti tre circuiti penitenziari: il carcere con il trattamentale destinato alla vasta area della criminalità comune, e questo è importante perché si iniziano anche a fare delle differenziazioni rispetto ai detenuti, cosa che andrebbe combattuta, cioè la differenziazione magari tra detenuti comuni, criminali comuni, invece detenuti politici, è frutto anche questo della riforma carceraria, ahi noi, nelle bocche di tanti e troppi militanti, quella della differenziazione di fronte allo Stato, perché è proprio il discorso del potere quello di decidere per quale motivazione tu sei dentro e darti un'etichetta. Bisognerebbe contrastare questo modo di fare della nomenclatura quasi biologica da scienza naturale che lo Stato fa nei confronti delle persone carcerate. Quindi da una parte abbiamo il carcere trattamentale per questa criminalità comune, poi l'area dei detenuti a medio indice di pericolosità, e invece come vetta di diamante della, punta di diamante della repressione, le carceri speciali destinate ai militanti della lotta armata, quelli più attivi del movimento carcerario che si era diffuso negli anni prima, e ai vertici della criminalità organizzata. Quindi una vera e propria gradazione della pericolosità che poi va a prendere corpo in questi tre circuiti penitenziari della riforma del 1975, e che in qualche modo, purtroppo, ricordiamolo, entra anche nel linguaggio comune di chi si riferisce ai detenuti che sono costretti a stare dentro a quattro mura dello Stato. Il carcere trattamentale, che si riferisce al comma numero 354 di questa riforma del 75, esordisce con: nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Ecco qui che troviamo forse il primo dato di questa riforma, cioè il secondo dato, oltre a quello della differenziazione in macrogruppi intorno alla gradazione della pericolosità che si diceva prima, quindi detenuti comuni, detenuti a media pericolosità e invece detenuti ad alta pericolosità. Ecco il secondo grado di misura o di cambiamento all'interno della popolazione carceraria. Se prima era una massa di persone, i dannati della terra, costretti a stare in carcere, ecco che abbiamo il secondo trattamento, che è quello dell'individualizzazione, quindi del rapporto specifico di ogni detenuto rispetto a un sistema di condotte e di premialità che diventerà la norma all'interno del carcere, con una vera e propria infantilizzazione del soggetto. Se prima il detenuto era colui che stava in carcere con un'etichetta appunto delinquenziale generica, ecco che invece ora acquista nuove sfaccettature, tra cui appunto quella dell'infantilizzazione, della disciplina del carcere che deve servire al reinserimento all'interno di una società che deve produrre. Ricordiamo che questa cosa rimane anche al giorno d'oggi, anche se la società è molto cambiata. Talvolta infatti chi si ritrova all'interno dei casini giudiziari, facciamo per esempio il caso non solamente del carcere ma anche della sorveglianza speciale a cui tanti e tante sono costretti, il fatto è che si deve avere per esempio un lavoro stabile, come se fosse possibile all'interno di un regime neoliberista impazzito avere un lavoro stabile, ma questa serie di richieste che vengono fatte a chi deve scontare un qualche tipo di pena o di sorveglianza speciale si riferiscono alla società del 1975, quindi a quella in cui devi stare all'interno della società in una certa maniera, attraverso un lavoro stabile, attraverso una casa di proprietà, attraverso legami familiari che sono quelli principali, e la famiglia gioca all'interno della detenzione carceraria un ruolo particolare, perché ricordiamo anche in 41 bis le uniche persone che puoi vedere sono quelle legate fattualmente da un legame familiare di primo ordine, quindi gettando via la possibilità di un detenuto invece di avere dei legami completamente altri rispetto a quello familiare. E quindi dicevamo, questo carcere trattamentale che ha lo scopo principale di rieducare e di reinserire nella società della produzione. E poi la seconda differenziazione è quella del trattamento in base alla personalità del detenuto, il fatto se sia particolarmente fumantino, se ha solito la rabbia, se invece sia tendente alla depressione, tutta una serie di attenzioni particolari che vengono date all'interno delle mura, per cui è prevista una detenzione di un certo tipo. il nuovo modello che inizia quindi a impostarsi dal 1975 attraverso questa riforma in tutte le carceri italiane si fonda sulla territorializzazione dell'esecuzione penale ed il modello disciplinare fondato sulla premialità. Che cosa significa? Si tratta dell'introduzione per gli autori di reati meno gravi, cioè quelli della criminalità comune, secondo l'etichetta dello Stato, non certamente la mia, di eseguire la pena fuori dal carcere con vari livelli di controllo. Le novità sono l'introduzione della semilibertà, possibilità di uscire durante il giorno per lavorare e stare in famiglia, l'affidamento, che consente di scontare condanne fino a 3 anni fuori dal carcere sottoponendosi a particolari obblighi, e la liberazione anticipata. Cioè la riduzione della pena di 40 giorni all'anno, diventati successivamente 40 giorni ogni 6 mesi. Queste premialità dipendono naturalmente da quella che è la condotta durante la detenzione carceraria, molto spesso, come per esempio la premialità riguardo alla liberazione anticipata, quindi segmentando ulteriormente quelle che sono le condotte, ma anche la vita all'interno del carcere, perché ha costretto il detenuto, benché poi naturalmente uscire prima faccia piacere, però l'effetto, la contromoneta di questa premialità è che costringe ogni individuo in una sorta di atomizzazione a contare i giorni o a controllare la propria condotta per usufruire di una premialità specifica. Anche perché questi benefici che introduce la legge del 1975 non sono per tutti, oltre chi è in carcere duro, sono esclusi anche gli autori dei reati di rapina, estorsione, sequestro di persona, reati che nel 1970 erano quelli che originavano maggior allarme sociale, per cui si finiva principalmente in carcere. Se oggi uno dei maggiori vettori per cui qualcuno viene portato in carcere è molto spesso lo spaccio, allora era proprio quello che riguardava la rapina, l'estorsione.
E continuando con la storia della differenziazione carceraria, ricordiamo che il decreto interministeriale che nel 1977 aveva conferito al generale Dalla Chiesa il compito di coordinamento per la sicurezza esterna e interna degli istituti penitenziari è quello che realmente creò le carceri speciali. Successivamente, attraverso decreti ministeriali indirizzati ai singoli istituti, vennero via via delineate le condizioni di tortura a cui venivano sottoposti i prigionieri. In particolare, è dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro che vengono decise varie misure, tra cui ricordiamo la censura di tutta la corrispondenza dei detenuti differenziati, la sospensione del diritto dei detenuti di corrispondere con altre persone detenute anche se congiunte, la corrispondenza indirizzata a persone non detenute o provenienti dall'esterno è sempre sottoposta a visto di controllo, sospensione del diritto alla partecipazione al controllo delle tabelle, preparazione del vitto, alla gestione del servizio di biblioteca, attività culturali, ricreative e sportive, sospensione del diritto alla corrispondenza telefonica e a ricevere generi alimentari ed oggetti contenuti in pacchi, salvo quelli contenenti biancheria ed indumenti intimi. E poi i detenuti possono avere non più di un'ora di colloquio ogni 15 giorni con i familiari stretti, che successivamente diventerà un solo colloquio al mese. La permanenza all'aperto diventa di sole 6 ore non consecutive a settimana e viene consentita la lettura di un solo libro per volta dalla biblioteca, oltre al divieto di ricevere quotidiani, periodici e libri dall'esterno. E dal 1900 poi ci sono ovviamente altre misure, tra cui il divieto appunto dell'uso della televisione, il divieto di utilizzare le attrezzature di lavoro. Dal 1984 alcune delle limitazioni sopra elencate vengono prorogate solo per carceri di Terni, Spoleto e Carinola, anche se negli altri speciali continuavano a persistere diverse limitazioni rispetto all'ordinamento penitenziario. E si arriva quindi all'86 con la legge Gozzini, perché la creazione del carcere duro ed il pentitismo avevano allontanato i ribelli dalle masse dei reclusi, e quindi le misure alternative al carcere erano state concesse a piene mani negli anni immediatamente successivi alla riforma del 75, soprattutto a persone condannate per reati contro il patrimonio. Nel settembre dell'82 51 militanti politici detenuti a Rebibbia, appartenenti a diverse anime del movimento, inviarono al quotidiano Il Manifesto un documento intitolato Una generazione politica detenuta, che divenne un vero e proprio manifesto della dissociazione, perché infatti 51 si proponevano come parte attiva di una contrattazione con lo Stato, ritenendo sconfitta l'ipotesi della lotta armata. In questo clima interlocutorio venne posto a capo del Dipartimento del DAP Niccolò Amato, il pubblico ministero che aveva lavorato tanto per raggiungere pene esemplari per i terroristi, e il compito che si prefisse fu quello di perseguire due obiettivi, e qua citiamo: in primo luogo incoraggiare e favorire al massimo il processo di disgregazione all'interno del partito armato. In secondo luogo, avviare, dopo la fase della lotta, una fase di pacificazione sociale attraverso il riassorbimento nelle regole del gioco democratico e la riconversione al rispetto verso le istituzioni e la Costituzione di quelle tensioni e di quelle richieste di cambiamento e di trasformazione sociale che si erano poste fuori e contro al sistema.
Devo correre e sudare per poter partecipare al consesso civile, per tornare all'ovile del mio branco, per sentirmi una colonna della società, per godere dei progressi dell'umanità, che non è formata da persone ma da un essere chiamato gente, solo gente, non più uomini e donne, in un mondo dove non succede niente. In un mondo dove non succede niente, in un mondo dove non succede niente, se non succede niente, non succede niente.
rispettosa della legge del potere di chi tiene in mano quello sfollagente con cui disperdere persone che non sono gente ma persone, e che a sfollare non ci pensano per niente.
Proprio in questo vuoto la canzone si è inserita a fagiolo e viene approvata nell'86 l'infame legge Gozzini, e nel febbraio dell'87 la legge 43 recante misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo. I benefici che ne conseguivano erano veramente rilevanti, soprattutto in termini di abbattimento della pena. La dissociazione creava ancora più vantaggio, unita alla nuova legge Gozzini, che allargava la possibilità dei benefici anche ai recidivi. Molto importante della legge Gozzini è stato proprio quello dei permessi premio, e con questa innovazione si è sostituito il sogno dell'evasione nell'immaginario dei detenuti, perché questi permessi consentono di spezzare per brevi periodi la detenzione e riacquistare quindi una parvenza di vita normale e libera. Naturalmente è da notare che questo premio viene concesso ai detenuti che hanno tenuto una regolare condotta, e quindi in termini pratici quello che viene chiesto al detenuto è di collaborare al buon funzionamento del carcere, accettando di buon grado le regole scritte e non scritte del penitenziario. I benefici della Gozzini si estendono anche ai detenuti prima considerati di media sicurezza, e quindi niente, è stato molto facile in realtà trovare per queste persone un lavoro, cioè più facile per queste persone trovare insomma un lavoro regolare, una casa decorosa, e tessere con il personale carcerario dei rapporti migliori. La concessione dei benefici è affidata al giudizio del magistrato di sorveglianza sulla base delle valutazioni sul detenuto, che provengono proprio appunto dalle varie figure che operano dentro il carcere e dalle informative degli organi inquirenti. La discrezionalità ovviamente è ampissima, e questo crea un circuito informale della speranza, perché i magistrati di sorveglianza, per esempio in Toscana, sono più orientati a concedere benefici, mentre genericamente quelli del sud lo fanno raramente. nel frattempo qui alla Blackout House abbiamo ricevuto una chiamata di un ascoltatore che appunto stava ascoltando il nostro approfondimento di questa mattina, in cui stiamo cercando così di dare qualche contributo per intermezzare le dirette dall'iniziativa di occupazione della gru a Milano. E l'ascoltatore appunto si riferiva alle rivolte carcerarie negli anni 70 e probabilmente manderà appunto un audio. Lo invitiamo a scrivere, a mandare un audio al 346-667-3263 per esprimere le sue considerazioni, che appunto naturalmente non avevamo modo di raccogliere così al telefono al volo.
We'll be right back. aggiungere una considerazione personale, nel senso che poi noi ci siamo occupati della detenzione politica legata al Cino di Lotte degli anni 70, in quanto eravamo appunto il comitato Mumia Bujamal, che era per noi la punta dell'iceberg della repressione a livello mondiale. Speravamo che potesse diventare appunto un grimaldello per poter riaffrontare la questione, ovvero sia appunto la detenzione dei soggetti insorgenti durante gli anni 70, i soggetti di età, insomma i soggetti durante gli anni 70, e avevamo ben chiaro che l'unica soluzione dignitosa per appunto le soggettività insorgenti negli anni 70 era costringere e ottenere dallo Stato un'amnistia su riguardo i reati commessi, diciamo, prodotti in quel ciclo di lotte. Ogni altra soluzione era evidentemente, come dire, meno che dignitosa. Tutto qui.
Abbiamo ascoltato ora un messaggio che ci è arrivato, un vocale al 346-6673-263 da parte di un ascoltatore riguardo a una lettura delle rivolte che ci sono state in carcere negli anni 70 intorno all'amnistia, che sicuramente è stato un discorso molto forte in quegli anni, non l'unico. Ricordiamo che buona parte delle rivolte, anche quelle dell'Asinara, avevano uno scopo anche di evasione vera e propria dal carcere, e che le motivazioni sono state plurime. La questione dell'amnistia è una questione sicuramente complessa, perché laddove la chiedono i detenuti dentro è una lotta sicuramente da supportare, ma quella che deve essere fatta è quella contro il discorso che deve essere fatto, almeno quello che ci sentiamo di fare noi ora da questi microfoni, è contro il carcere in generale, contro appunto il mondo che lo rende necessario, quindi una prospettiva totale contro tutte le politiche dello Stato e lo Stato stesso. Laddove poi si instaura una lotta specifica da parte dei detenuti intorno all'amnistia, deve essere naturalmente supportata, ma il discorso deve essere sempre quello più alto intorno alla lotta contro il carcere tutto.
Sì, concordo, sicuramente è giusto ricordare anche a livello storico quali sono stati alcuni insomma episodi appunto di lotta carceraria, che non sono stati appunto gli unici, però la questione dell'amnistia sicuramente politicamente è una questione appunto molto molto complessa, e quindi andrebbe insomma non è questa insomma la sede per affrontare questa questione, quindi magari in questo
le sedi giuste sono quelle della lotta per capire qual è la prospettiva giusta da affrontare. Andiamo a sentirci un altro pezzo, poi fra una decina di minuti dovremo avere l'ultima diretta con la gru da Milano per un aggiornamento. E qualcuno ci ricorda Santeno Tarnicola, compagno morto l'anno scorso, che è sempre stato un ribelle dentro e fuori le carceri, un rivoltoso dell'esistenza.
E ci viene anche fatta una richiesta musicale che tra un po' cercheremo di assecondare.
Ma prima andiamo a sentirci Fluxus con Tutto da rifare.
Colore steso sopra le cose che mi circondano. cose che mi toccano ogni giorno. Il suono pesante, il tuo nome è rumore che non riesco ad ascoltare. Abiti le scuse, matrimoni con la panna, rapporti proibiti senza protezione, rapiti esplosivi, rovinate mentire, milioni di puntate con la stessa conclusione, fanno la fine fuori dai confessionali, schiere di pedofili con tutti nei giornali, tutto da rifare, tutto da rifare, l'inganno non funziona, si rincona in colazione, tutto da rifare, tutto da rifare, ore interminabili passate ad aspettare, tutto da rifare, tutto da rifare. Della libertà c'è niente, il vuoto della vita, gesti senza senso che modificano il corso naturale del mondo. Quello fantasma della libertà che riempie il vuoto della vita, gesti senza senso che modificano il corso naturale del mondo. Vedo il fantasma della libertà che riempie il vuoto della vita, gesti senza senso che modificano il corso naturale del mondo.
E allora andiamo adesso a mettere un pezzo che ci viene richiesto da qualcuno all'ascolto delle libere frequenze, La nostalgia e la memoria, una poesia di Sante Notar Nicola con le musiche degli Assalti Frontali.
Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare vorrei quella generazione che si fermò sul testamento di Julius Fucic, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi. La generazione che correva compatta da papà Cervi a consolarlo, a consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il grumiro era il crimine più grande. In ultimo vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più, e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio violento, feroce, l'ira, ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara.
Abbiamo ascoltato Sante Notar Nicola, la sua poesia rimusicata, la nostalgia e la memoria rimusicata dagli assalti frontali, per una richiesta fatta al 346-6673-263. Adesso un altro pezzo musicale, poi dovremo andare a sentire per un'ultima diretta i compagni Sopra la Gru.
Prima della musica segnaliamo anche che insomma questa iniziativa dei compagni a Milano sta iniziando ad avere una risonanza anche mediatica, perché ci sono vari articoli ormai reperibili in rete da Milano Today e financo a Repubblica che riportano insomma di questa iniziativa molto visibile nel capoluogo lombardo, e addirittura c'è anche un articolo invece questa volta dalla Sicilia in cui l'iniziativa viene descritta come quella di una coppia che si sarebbe asserragliata su una gru in protesta contro il carcere duro.
Ben vengano se ci fossero invece che due compagni, coppie di neosposini sopra le gru a protestare contro il carcere duro. Ben vengano. Andiamo a sentirci Baby Gang con Cella 3.
Intercettata, mamma non si è presa cura, si è presa cura la strada di Baby Gang. Si fra quel ragazzo piccolo che girava col cane e dormiva frate in giro, bro. Yo, questi rapper cosa dicono? Parlano a me di strada, ma la strada non la vivono. Yo, con i ferri finti fingono non fare come gangster, tu sei un gangster sì nei video. Yo, non minaccio è un consiglio, non mi frega un cazzo frate, tu di chi sei figlio. Sento tic, tac, tic, tac, il successo sta arrivando ogni volta che ripenso, sento click, clack, click, clack. Prima ero chiuso in cella, ora dimmi che è successo, o la puta che passa. Prima ero in piazza alle 3:40, posizionato in stazza, c'è il bambino che smazza, hanno detto caramba, alle 4:40 mandato per Baby Ganga. E sento boom, 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 apri la porta e sento urla mia nonna e suo figlio, sta sera non torna 20 mesi. L'ho chiuso in tomba, non c'era nessuno, solo io giuro, col compagno in cella che urlava giuro. Mi impicco, se non mi aprite questo blindo, spacco tutto, sai che la guerra la vinco. Fatto quello che ho fatto io da bimbo, quattro, tuoi rapper non fanno un mio quinto. Bianco, non fare il negro che sei bianco, stanco di sta gente fra che parla tanto. Manco, fossi nato cresciuto nel bando, spaccio, 24 H nel bando.
Cercando di metterci in contatto con i compagni a Milano, e nel frattempo pare che sia stato appeso un altro striscione oltre a quello che si può vedere dalla gru. quindi un altro striscione tra Piazza della Scala e Via Manzoni, sempre in solidarietà ad Alfredo, Ivan e Juan in sciopero della fame, e Via Verdi è stata nel frattempo chiusa al traffico.
E per chi si fosse collegato solo ora sulle libere frequenze di Radio Blackout, ricordiamo che stamattina è stata all'alba, è stata occupata una gru a Milano, la gru sopra il Teatro della Scala, nel pieno centro del capoluogo lombardo. Ci apprestiamo a fare un'ultima diretta con i due compagni a decine di metri d'altezza sopra Milano. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, voi mi sentite?
Sì, ti sentiamo, andiamo un po' a ripercorrere quello che è successo stamane per chi si fosse collegato solo ora sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Certamente, allora innanzitutto un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Come dicevi tu, è una diretta per aria questa, perché questa mattina abbiamo deciso di occupare una gru in Piazza della Scala a Milano in solidarietà ad Alfredo, che dal 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame che ha dichiarato ad oltranza dalla sezione di 41 bis del carcere di Bancali a Sassari. Al suo sciopero si sono poi uniti Ivan, un altro recluso che si trova in Francia, e Juan, che si trova attualmente recluso a Terni. Quindi volevamo dare un eco alla loro lotta e provare appunto a far sì che in questa domenica a Milano non si parlasse solo dello shopping, delle mostre, delle gallerie e del Duomo, ma anche della lotta che i compagni stanno portando avanti in carcere contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo, per un mondo nel quale le gallerie non esistano più. E noi siamo qua direi da oramai più di 6 ore. La polizia ha chiuso la strada che passa sotto la gru sulla quale ci troviamo, che è Via Verdi, proprio dietro Piazza della Scala. Si è formato un presidio di compagne e compagni in piazza per portare anche giù nelle strade quello che noi proviamo a dire da quassù. C'è un grosso striscione appeso che recita 41 bis uguale tortura, con Alfredo, Juan e Ivan, e un altro striscione che abbiamo appena messo che dice tutti liberi, tutte libere. È vero che siamo qua in solidarietà a un compagno che si trova in regime di 41 bis, ma ci teniamo anche che questa lotta arrivi anche a toccare, a far sentire toccate tutte le persone detenute, perché appunto il mondo che sogniamo non ha le galere, e vogliamo far sapere a chi sta dentro che c'è qualcuno che ha deciso di lottare, e che c'è qualcuno fuori che trova a fare eco. Speriamo che almeno questo possa arrivare dentro le carceri. Sappiamo che sono usciti alcuni articoli di giornale, e magari se passerà anche al TG della regione potremmo far arrivare questa voce a chi è recluso nelle carceri milanesi.
Certo, anche da questi microfoni magari ci ascoltano anche dalle vallette, quindi è possibile che la voce perlomeno qui a Torino arriva, ma il vostro gesto, che come abbiamo detto per tutta questa mattinata, ha un forte impatto, sia perché interrompe i normali flussi del centro milanese, e già è un'anomalia in una città che cerca appunto di coprire e invisibilizzare ogni conflittualità o ciò che lo Stato ritiene polvere da mettere sotto al tappeto, e il fatto che irrompa una questione come quella carceraria proprio sopra la scala è già di per sé una piccola interruzione di questa normalità asfissiante. E poi naturalmente un gesto del genere speriamo che possa arrivare a chi è rinchiuso dentro alle mura, quella di San Vittore, quella di Torino, di tutte le carceri italiane, per sapere che dentro e fuori ci sono persone, individui, compagni e compagne, ma non solo, che lottano contro il carcere, non bisogna sentirsi soli, perché laddove c'è una lotta, laddove c'è un'opposizione a quella che è la grande oppressione carceraria che lo Stato ci apparecchia, se c'è qualcuno che lotta contro queste oppressioni, questi istituti, circuiti speciali, significa essere un po' meno soli, nonostante il deserto in cui viviamo. Noi sì. Ti ringraziamo.
Grazie a voi, colgo l'occasione che mi hai dato per salutare tutte le persone che si trovano rinchiuse all'interno del carcere delle Vallette e che magari in questo momento vi stanno ascoltando. Dai, è forte, regà, e continuiamo a provarci.
Un abbraccio
a voi.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.